Buongiorno professoressa, inizierei con questa intervista con una breve presentazione sua e della sua lista.
Allora, io sono Eleonora Romagnoli e mi presento per il PDL. Sono in politica attiva dal 94 almeno nel Comune di Savona. Ho fatto presidente del Consiglio Comunale con Gervasio Sindaco, la più votata nelle liste di Forza Italia, confermata poi successivamente in tutte le elezioni fino a quella odierna. Come altra esperienza, in precedenza, nell'85-90, ho fatto assessore alla viabilità al comune di Albissolamare e attualmente, oltre a essere in comune, rappresento i sindaci liguri non solo a Roma nell'ANCI, che sarebbe l'associazione dei comuni. Faccio parte della commissione interministeriale delle pari opportunità. Quindi direi mi sono presentata
Direi che è una presentazione
completamente.
esauriente. Iniziamo con un paio di domande su noi giovani, visto che siamo proprio in un liceo e è la cosa che più ci interessa. Il futuro di questa città dipende strettamente da noi e nel vostro programma è chiaramente spiegato che avete una politica per i giovani e sui giovani abbastanza approfondita. Ci può spiegare i progetti che avete in mente di realizzare una volta eletti?
Allora, direi che i giovani decisamente, non solo a Savona, ma in modo particolare a Savona, sono una risorsa. Perché in modo particolare a Savona? Perché purtroppo Savona dorme da anni un sonno che riguarda quelli che possono essere i progetti futuri, e non parlo di costruzione di palazzi, cosa che abbonda assolutamente a Savona, ma parlo effettivamente di cosa Savona deve diventare, cosa sarà in pratica una Savona da grande, un po' come voi dovete crescere. Se noi guardiamo la Savona degli ultimi 5 anni, è passata, e questo interessa proprio voi giovani, dal 25° posto nelle scale, diciamo, del benessere a livello economico al 55° posto. Significa che in 5 anni abbiamo perso 30 posti di graduatoria. Pensate che negli anni 90 eravamo al quarto posto. Questo è importante perché è il futuro che voi avrete. In una città che scende di valore economico, che possibilità avete voi di rimanere, di non dover andare via? L'unica possibilità è quella a un certo punto di far crescere economicamente Savona e non si può limitarsi a gestire. Bisogna a un certo punto approfittare della congiuntura sfavorevole ma anche favorevole che avrà il futuro per darvi la possibilità di nuovi posti di lavoro. Un problema è conoscere quelli che sono i bisogni di voi giovani e per questo si vorrebbe proprio fare un osservatorio della condizione giovanile, perché molti giovani parlano, ma molti giovani non parlano, non si sentono e noi dobbiamo raggiungere quei giovani e capire in pratica perché non parlano, quali sono i loro veri bisogni. Perché Savona è una città che assolutamente ha bisogno di voi, ma voi avete bisogno che noi vi diamo qualcosa, vi diamo un futuro. Per il momento, ed è quello in pratica credo che sia la scommessa che noi dobbiamo riuscire a dare. Io credo che solo riuscire a fare ricchezza può consentirvi di vivere in maniera adeguata in città e di non dover andare via come molti giovani purtroppo fanno. Savona è una città che sta invecchiando fortemente, non solo perché fortunatamente siamo una zona dove si vive molto bene, quindi si vive a lungo, siamo una zona particolarmente fortunata, abbiamo un cielo abbastanza terso, diciamo abbastanza, poi magari possiamo approfondire perché l'abbastanza,
Approfondiremo poi
e
dopo, sì.
comunque diciamo che abbiamo una condizione favorevole a una vita bella e sana. Certo, migliore di alcune città nella zona, cosiddette più industriali. Eppure il nostro problema è che Savona non può ridursi solamente a città di vacanza dove ritornare dall'ambiente di lavoro dove voi poi dovete andare materialmente a guadagnarvi la vita.
Prima del lavoro, però, nel processo evolutivo della persona c'è l'educazione. Importantissima, siamo in un liceo, perché non parlarne? Voi che programma avete in merito all'istruzione e quanto un'amministrazione comunale può incidere sia sul sostentamento all'istruzione pubblica che a quella privata?
Diciamo che innanzitutto liceo e quant'altro, voi, come voi ben sapete, dipendono dalla provincia, non dal comune. Sì, cos'è che può dare il comune? Il comune può dare un ambiente culturale preparato. Significa avere innanzitutto una biblioteca effettiva, non quella che abbiamo, localizzata nella zona più lontana, più difficilmente accessibile, impossibilitata al raggiungimento da parte di coloro che sono portatori di handicap o coloro che in pratica sono più anziane, vista la strada sempre in discussione se comunale, se privata. Allora, primo discorso, riuscire a creare non una biblioteca ma una mediateca, perché ormai la biblioteca si devono evolvere, noi dobbiamo dare una possibilità a voi di accedere a tutti quei servizi integrati che sono i sistemi moderni, da internet andando avanti, la possibilità di essere in rete, per prima cosa cercare di dare una rete, quella che ci siamo capiti, in pratica assolutamente accessibile a tutti, non legata a situazioni private, ma la possibilità di libero accesso a internet su tutto il territorio cittadino, un po' come avviene notoriamente in altre nazioni più avanzate. Dobbiamo cercare di avere un luogo dove voi abbiate la possibilità di incontrarvi, riuscire a fare effettivamente cultura. Dobbiamo cercare anche di dare una zona culturale moderna, si potrebbe pensare alle proprietà comunali situate nel vecchio San Paolo, ad esempio, una volta che riusciremo finalmente a ristrutturarlo, dove invece dare un sostegno adeguato ai ragazzi invece che presentano qualche difficoltà che forse voi non avete, soprattutto nel nostro liceo.
Lei ha parlato del San Paolo, io mi allaccio con una domanda sull'edilizia pubblica. Nella campagna elettorale si è a lungo dibattuto di argomenti, diciamo, famosi come la Margonara, ma ci sono anche altre zone della città da ristrutturare, da rivalutare, come Palazzo Santa Chiara, come l'ospedale vecchio, e che sono ferme ormai da anni a uno stato di degrado importante. Contemporaneamente però l'edilizia pubblica rischia di soffocare le aree verdi che ancora Savona ha, che ancora Savona ospita, soprattutto nel demanio forestale della zona comune più allargata. E come riuscirebbe un'amministrazione comunale a coniugare la necessità di nuovi spazi, sia per i giovani che per i meno giovani, sia un mantenimento delle zone demaniali così come sono?
Il problema a Savona non è una città dal punto di vista immobiliare costruttivo ferma, anzi si è costruito fin troppo purtroppo, si è cementificato direi tutta la zona della vecchia Darsena, si è costruito troppo e direi anche tutto sommato male, non riuscendo a dare alla città di Savona quella che è la caratteristica di una città di porto, una città che sia fascinosa. Se noi superiamo il confine e andiamo in Francia, vediamo immediatamente come arriviamo, che comunque esiste quello sciano tutto francese, anche se la abbattono e ricostruiscono, ma la costruiscono in un modo che è tipicamente loro, caratteristico, non un qualcosa di banalizzato in pratica che può essere comune a tutte le città. Quando si era pensato di mettere mano, e parliamo appunto degli anni intorno al 94-95, all'epoca in pratica della Giunta Gervasio, si era iniziato ad avere queste aree libere intorno al Côte de Beau. E si era pensata ad esempio alla costruzione di quel ponte azzurro che ormai fa parte integralmente del nostro vecchio porto, sì, e che però è stato costruito solo negli anni 94. Ma cosa aveva? Aveva la caratteristica di armonizzare con quello che era la struttura intorno. E non credo che in questi ultimi anni si sia utilizzato lo stesso sistema. Si è creato un qualcosa che potrebbe essere a Savona, ma potrebbe essere a Barcellona, in qualsiasi luogo, laddove però si va a recuperare delle periferie degradate. Qua siamo nel centro pieno della città. Io amo riportare cosa avremmo potuto fare se magari nella vecchia Darsena avessimo creato le costruzioni più basse, più tipiche forse nostre, più mediterranee, un po' come un Port Grimaud in Francia. falso perché è stato costruito, eppure assolutamente caratteristico. Adesso vogliamo abbattere questo ponticello e invece creare nuovamente la solita struttura bassa su cui passeranno persone, poi magari auto, ma nuovamente toglieremo a Savona, a questa zona, quella parte pittoresca, diciamo, che comunque attira il turista, che comunque crea una situazione che esiste solo da noi. Le situazioni vecchio San Paolo, bloccato, ribloccato, discusso, contestato, come tutte le zone un po' periferiche, fortemente degradate, sono un esempio di quello che è avvenuto in questi anni. Si è pensato alla zona del porto e si è dimenticato che Savona significa anche e soprattutto periferia. Savona è distesa su tutti i suoi quartieri, invece questi quartieri vengono dimenticati. Hai parlato giustamente della mancanza di verde. Tra le altre percentuali o numeri che possiamo dire di Savona, Savona è al 93° posto su 107 per mancanza di verde. Pensate, tra le province, cosa significa in pratica? Veramente abbiamo poco verde. Perché allora quello che è la nostra sogno, una possibilità, quello che vorremmo, un grande parco urbano che invece riesca effettivamente a svilupparsi e dove si possa andare, parlare, crearsi, è possibile. Un passaggio potrebbe essere quello di recuperare, di far da cerniera tra la vecchia Savona ottocentesca e quartieri, diciamo dell'Oltretimio, ma tutto quello che è stato costruito dopo, pensando effettivamente di andare a un certo punto a coprire il timbro, un timbro che non divida, ma un timbro che unisca. Se voi pensate ai piani regolatori, quelli dei nostri vecchi, il piano regolatore del 1860, il primo piano, quello di Corsi, prevedeva, era la vecchia cinta muraria, prevedeva che oltre la linea che costeggia la costa, il mare, la strada che costeggia la costa, non si potesse costruire. Ecco perché noi abbiamo attualmente la possibilità di avere la zona di giardini, in pratica oltre Corso Colombo. Se vedete, si era costruito tutto al di qua del percorso dell'Aurelia. Invece noi pensiamo di andare, è stato nel nuovo PUC previsto la costruzione, abbattimento, togliamo la zona del tennis, togliamo tutte le zone in pratica dismesse, comunque utilizzate in altro modo, per che cosa? Per prevedere nuovi palazzi e nuove costruzioni. Io sarebbe un contenta se magari ci vado ad abitare io, ma ciò toglie la possibilità ai savonesi di godersi il mare. Toglie soprattutto ai nostri figli una possibilità di spazio creando nuove strutture, e le strutture poi non le toglie più, una volta costruito non lo toglie più. Quindi abbiamo assolutamente bisogno, come tu hai sottolineato, proprio di creare il verde. Io ad esempio abito alle zone delle Ammiraglie e sono costruzioni fatte con il verde intorno, verde mantenuto dai, chiaramente, da noi abitanti. Perché il grosso problema non è solamente fare del verde e poi riuscire a mantenerlo, e qua interviene tutto un altro discorso, perché è inutile che noi mettiamo quattro piante giusto per fare bella figura, vedi la zona delle nuove piazze da via Gramsci, e poi scopriamo che non abbiamo fissato gli alberi, che alla prima ventata scendono, che sono più quelli che muoiono che quelli che rimangono in vita, perché il verde poi bisogna comunque riuscire a mantenerlo. Però il verde è assolutamente indispensabile in una città.
Edilizia pubblica che si va a collegare alla possibilità di nuovo lavoro anche per i giovani. Difatti la precarietà in Italia è considerata a tutti gli effetti una piaga sociale, e anche a Savona ha i suoi effetti collaterali. Per noi giovani è un grosso ostacolo per la nostra crescita, e ci piacerebbe sapere, conoscere quali sono i progetti di una futura amministrazione comunale per favorire l'abbattimento della precarietà.
Allora, hai parlato di lavoro. Lavoro è il percepito, la cosa più necessaria, perché laddove tu alla base dei nostri valori, delle nostre necessità, delle nostre sicurezze, è proprio avere lavoro, è proprio la base. Ora, cosa poter pensare di fare per ottenere nuovi posti di lavoro? Allora, bisogna cercare di assolutamente non lasciar perdere le possibilità che possiamo avere per i prossimi anni a venire. Abbiamo ben tre possibilità. Una potrebbe essere quella legata all'Expo del 2015. L'Expo del 2015 muoverà chiaramente dei capitali, dei finanziamenti, e dobbiamo essere in grado, anche noi, che poi siamo in pratica la zona di allaccio, di affaccio al mare, in pratica, di questa Expo, a un certo punto di riuscire a entrare in questo circuito virtuoso che porta chiaramente ricchezza se utilizzato bene. Non dobbiamo fare però come per le colombiane, quando i soldi utilizzati per i parcheggi, vediamo ancora il vecchio parcheggio, lo scandalo in pratica del parcheggio del Sacro Cuore ancora non utilizzato. Quindi stiamo attenti, anche perché la giunta che ci governa adesso è la figlia di quella giunta di allora, non è cambiata. L'unica diversità nelle giunte che si sono susseguite sono stati gli anni dal 94-98, per il resto è sempre lo stesso sistema, sono sempre le stesse persone. Quindi i soldi bisogna riuscire ad ottenere, ma poi bisogna utilizzarli e non buttarli via, visto che sono soldi che comunque arrivano dal centro, adesso arrivano dall'Europa. Quindi noi dobbiamo riuscire a entrare in una logica che è una logica invece chiaramente imprenditoriale. Questa è una possibilità. La seconda possibilità è cercare di entrare nell'ottica dell'energia rinnovabile. E anche qua è un'altra possibilità, è un'altra filiera in cui noi dobbiamo assolutamente entrare e cercare in questo modo sì di creare nuovi posti di lavoro. Queste sono, penso, le scommesse che dovremmo riuscire a, diciamo, a contattare, ad allacciare.
Le energie rinnovabili a Savona, nello specifico, dove possono sorgere parchi fotovoltaici come parchi eolici?
Allora, anche qua siamo attenti. Innanzitutto bisogna cercare di essere assolutamente in sintonia con i governi che ci superano. Noi siamo comune, dipendiamo in parte dalla provincia, dipendiamo dalla regione, dipendiamo chiaramente da Roma. Quindi la possibilità di avere una sintonia di contatti, di allacci, credo che sia assolutamente importante, proprio per avere finanziamenti e quant'altro, non in disaccordo o essere contro, ma essere per, perché se solamente si è per si riesce ad andare avanti. Quando si è contro si perde sempre tutti e comunque. Dove situarli? Innanzitutto bisogna vedere anche la legge regionale che vede in pratica in Regione Liguria la presenza da una parte del PD, dall'altra parte dei Verdi, che bloccano in pratica i fotovoltaici. Perché? Perché creano danno all'ambiente. Qualsiasi cosa tu faccia comunque puoi creare un impatto ambientale. Adesso dobbiamo decidere però, perché noi viviamo di energia, quale energia ci crei meno danni in pratica per il futuro. Qualcosa dobbiamo comunque scegliere. Ed è proprio questa logica che noi portiamo avanti, la logica del fare, dell'essere per, non dell'essere contro sempre e comunque, che invece è la logica di alcune parti. D'altronde, quando per riuscire ad avere l'alleanza e vincere metti insieme gli elementi più diversi dell'arco costituzionale con tendenze diverse, perché chiaramente una posizione centrista, una posizione DC è completamente diversa da una posizione vendoliana, è ancora più diversa da una posizione estrema di Rifondazione. E quindi una cosa è essere contro, ma per governare ci vuole unione di intenti. E quindi se da una parte tu dici faccio il fotovoltaico, dalla parte non ci possono essere troppe pale, ditemi voi, cosa facciamo?
Voi però nel vostro programma vi dichiarate a favore dell'ampliamento della centrale Tirreno Power di Vado.
Come centrale? Guarda, io avevo più o meno la tua età quando andavo a picchettare, mi ricordo, il consiglio comunale di Vado contro la centrale di Vado. Quindi ero assolutamente ecologica, ante litteram, contro la centrale di Vado. Io trovo che, se ne guardiamo perché il cielo non troppo azzurro, non è più il grande azzurro in pratica avevamo. Se anche qua noi andiamo leggermente verso la Francia, vediamo che dopo Imperia il cielo è veramente azzurro. Quello che abbiamo noi non è più così azzurro e forse anche il clima non è poi così secco come ce lo ricordavamo. Qualcuno mi dice che è dovuto in pratica al lago Nasser, questo cambio di umidità anche a Savona. Comunque nulla mi dice che non siano invece le particelle intorno chiaramente al discorso del carbone. Purtroppo esiste e non possiamo pensare completamente di smettere, perché ogni tanto bisogna anche fare i conti con la realtà, quello che c'è. Perché se di nuovo io sono comunque sempre comunque contro, dimentico che comunque a questo punto devo comunque vivere nel nostro mondo. Allora, dobbiamo fare in modo e maniera che la centrale di Vado si ammodernizzi il più possibile. E quindi, obtorto collo, dobbiamo giungere a un accordo con la proprietà per far sì che la nostra situazione a livello proprio ambientale migliori e divenga tollerabile. Ma se noi continuiamo a chiedere abbattimenti, temo che a questo punto finiremo per essere comunque perdenti.
Beh, però si può sviluppare nel corso di un'amministrazione, nel corso di più amministrazioni, un progetto di sostituzione di quello che c'è già. Il carbone può essere dismesso a favore delle energie rinnovabili, delle energie, la geotermica addirittura.
Nel nostro programma c'è proprio questo discorso della filiera energetica, che è importantissimo, ed è proprio va in questa logica di trovare chiaramente alternative. Adesso il problema è riuscire comunque a traguardare nell'attesa di queste energie alternative con un sistema che ci crei chiaramente meno inquinamento. E questo è quello che dobbiamo andare a fare. Perché se io voto comunque contro, io voto comunque contro. Apparentemente sono contro, ma in realtà non faccio altro che permettere di perpetrare la situazione in essere. Ti faccio un piccolo esempio. Consiglio comunale, 23 persone presenti, il minimo per far passare, molte volte per le presenze, sono 21 persone. Allora, è meglio che io mi alzi e me ne vada e faccio cadere il numero legale e non faccia passare la questione. Senza dichiarare niente, mi alzo, me ne vado, la questione non passa. Oppure mi alzi, faccio il mio strombazzamento, dico che sono assolutamente contro e in questo modo garantisco la presenza in aula. Hai
Qui si cade in un discorso però
capito?
di
Ecco,
modo di
allora
fare
stiamo
politica, prof.
attenti, perché molte volte gli strombazzamenti dell'essere contro che vengono fatti, in realtà da una parte c'è una parte politica che dice sono contro Savona, ma che consente attraverso la regione, attraverso le scelte politiche di un altro comune, che le cose vanno avanti. E allora l'esempio è: io mi sono lavata la faccia dicendo che sono contro, ma in realtà so benissimo che faccio in modo, in pratica, che la questione comunque vada portata avanti. Invece bisogna trovare un sistema assolutamente, andare a colloquiare, andare a trattare, perché l'inquinamento a Savona giunga a condizioni assolutamente tollerabili. E pensando, traguardando già quello sì, invece, quello che può essere il futuro, quindi prevedendo già in pratica una sostituzione che non può essere purtroppo magari quella dell'oggi, ma senz'altro deve essere quella del domani, che è quello di diventare indipendente in
Però
pratica
con
da alcune
l'ampliamento si
forme.
rende più forte la centrale nucleare, la centrale a carbone di Vado e in un progetto futuro può essere più problematica la dismissione e la sostituzione con altre forme di energia. Non sarebbe molto più semplice proporre alla gestione della centrale un ammodernamento, ma solamente dal punto di vista dell'emissione con filtri nuovi, con tecnologie più avanzate di quelle che c'erano quando la centrale è stata realizzata?
Potrebbe essere, chiaramente, ma è su quella vertenza, è quel punto di vista, ti ho detto, che bisogna andare e fare delle proposte che siano da una parte accettabili per la parte chiaramente centrale e dall'altra parte assolutamente accettabili per noi cittadini che subiamo la centrale, perché in realtà la centrale non l'abbiamo sul nostro territorio, il dramma è questo, non
La
l'abbiamo sul
centrale
nostro
sul territorio di
territorio,
Vado.
ma noi purtroppo viviamo in pratica di quelli che sono gli influssi di Vado. È
Sicuramente.
quello, cioè la centrale di Vado riesce a in pratica lasciare le sue tracce da Finale fino a Varazze. Tutti noi siamo sotto questo cappello in pratica che incombe su di
Difatti, la
noi.
discussione nell'ambito della finale della centrale si sviluppa su un contesto di più comuni, su un contesto di più gruppi pro o contro ad ampliamenti e cose simili. Cambiamo argomento. Durante la campagna elettorale si parla sempre molto del problema della sicurezza. Nell'ultimo periodo, a livello nazionale e anche locale, abbiamo osservato un progressivo aumento del flusso migratorio, un progressivo aumento della problematicità che comporta l'arrivo di persone con culture e modi di vivere differenti. Come un'amministrazione comunale può coniugare la sicurezza e il mantenimento di un certo standard con la tolleranza nei confronti di altri popoli e altre persone.
Allora, io ti faccio vedere così, quello che ognuno di noi fa i santini, così si dice, perché è l'immagine e il titolo è Coerenza, la chiave per cambiare. Solamente se noi siamo forti nelle nostre radici, siamo in grado di accettare senza timore il colloquio, lo scontro, la possibilità di parlare con le altre persone. Dobbiamo essere assolutamente sicuri in pratica dei nostri valori, delle nostre radici, è importantissimo. C'è una canzone, Alberi, di Jovanotti proprio, che dice in pratica, dà questo messaggio, se io sono ben ancorato, posso rivolgermi a tutti i venti, proprio perché sono ben ancorato sulle mie radici. E questo noi dobbiamo assolutamente recuperare quelli che sono i nostri valori importanti, cioè essere coerenti con noi stessi. E le persone che arrivano sono persone che devono essere assolutamente accettate, poste a loro agio. Contemporaneamente non dobbiamo far scattare quello che uno studio della Svizzera, un tempo la Svizzera aveva i problemi con tutti i frontalieri e persone che arrivavano. Oltre una certa soglia, purtroppo, indipendentemente per quanto sia la buona volontà di ognuno di noi, scatta non una forma di razzismo, stiamo attenti, scatta una forma di sopravvivenza della specie. E noi che siamo amministratori dobbiamo far sì di tenere la soglia più bassa, che non scatti mai questo meccanismo, che è importantissimo. E allora siamo in grado di riuscire ad affrontare e a ricevere chiunque persona, perché non dimentichiamo che noi, proprio noi Liguria, siamo stati zona di trasferimento, zona di migranti. Se voi pensate che la nostra canzone più famosa, l'unica canzone che abbiamo, ma se che penso, non è una canzone di un Ligure, è la canzone di un argentino, ex Ligure purtroppo, che rimpiange di un migrante. E quindi noi dobbiamo assolutamente essere pronti. Ma contemporaneamente dobbiamo stare attenti che il percepito, che non è la realtà, ma il percepito è diverso. Io posso avere, noi siamo in questa stanza, io sono col maglioncino, tu con le maniche corte. Il mio percepito di stare col maglioncino, tu è caldo. Chi ha ragione di noi due? Tutte e due, e nessuno. Oggettivamente possiamo guardare quanti gradi abbiamo, ma soggettivamente io sono col maglioncino, tu con le maniche corte. Allora dobbiamo far sì in pratica che ognuno di noi riesca da una parte a dare tutto quello che può, perché poi il Ligure può essere anche freddo. Io sono di origine lombarda e i miei genitori sono venuti in Liguria e può essere da una parte così sembra forse chiuso, però in realtà poi col cuore in mano. Allora noi dobbiamo far chiudere, togliere quella scoria che è a Ligure e fargli tirar fuori il cuore che ha dentro. Questo è importante. Però qua parliamo di sicurezza, che non sempre è un tutt'uno con i cosiddetti extracomunitari o migranti. Magari poi l'impressione può essere. Purtroppo parliamo sempre di numeri di statistiche. Savona, a fronte abbiamo detto 93esimo posto per quanto riguarda la mancanza di verde, 55esimo posto come in pratica valore negativo, abbiamo invece un 13esimo posto. E dov'è questo in pratica 13esimo posto? Il nostro 13esimo posto è ad esempio quello nelle città invece più pressate, più indebitate. E questo di nuovo è problema che però attiene forse alla parte economica. Ritorniamo sempre ai numeri, invece siamo al centesimo posto per quanto riguarda la microcriminalità, molto molto diffusa. Derivante da cosa? Derivante dal fatto che la microcriminalità è un qualcosa che avviene là dove non c'è a un certo punto un controllo del territorio. Noi abbiamo i nostri vigili che sono sotto numero, dovremmo all'incirca raddoppiarli, ma non dobbiamo tenerli chiusi a fare i verbali e non dobbiamo neanche tenerli a far sì che il loro unico compito sia quello di controllare quante macchine sono in doppia fila. Le vigili sono presidio del territorio, quindi la presenza del vigile. Io mi ero battuta negli anni 94 proprio per ottenere i vigili di quartiere che siamo riusciti a dare in alcune zone all'inizio, poi non si è più portata avanti. I vigili di quartiere significa la presenza, significa la sicurezza, significa il vedere, l'anziano, vede qualcuno, l'autorità che non fa paura ma che aiuta. Questo è il messaggio che deve passare, questo è l'importante. Questo è il cercare in pratica di riuscire ad avere zone chiaramente protette. Altro discorso, voi avete mai girato Savona dopo le 9 di sera? Non c'è un bar chiuso, è vuoto. L'unica zona che vive chiaramente è la zona un po' della nostra movida, la zona della Dalsena, ma il resto è chiuso. Se noi riusciamo invece nuovamente a far tirare su le crepe delle serrande, avere nuovamente in pratica esercizi commerciali, avere attività, un territorio così presidiato non può essere un territorio dove esiste la microcriminalità, proprio perché c'è la presenza, è pattugliato non solo diciamo dalle forze dell'ordine, ma è pattugliato da noi stessi che viviamo. Ma se invece abbiamo le vie chiuse, buie, è chiaro che a un certo punto l'occasione fa l'uomo ladro, la situazione comunque c'è, perché comunque abbiamo episodi di microcriminalità, oltre al timore che ha un po' la gente. Ecco. Quindi se noi riusciamo ad unire, uno, più economia, più luci, più presenze, più attività, e d'altra parte più vigili che non multino, ma a un certo punto vengano in soccorso del cittadino, forse riusciremo anche a evitare quel gap di differenza tra colui che arriva e noi che siamo già sul territorio.
Tempi tiranno, mi dicono, quindi
vedo.
Concludiamo con una domanda su un argomento che ha decisamente mosso l'opinione pubblica anche all'interno del nostro liceo, e cioè tutta la diatriba che è sorta attorno al concorso letterario Luce sulla Storia, promosso dalla Consulta provinciale di Savona. Brevemente, qual è la sua opinione in merito a ciò?
Ma devo confessarti, ho detto prima che non ho letto i giornali di oggi, quindi riporto quello che voi in pratica mi avete raccontato. Ora, la storia di Giuseppina Gersi è una delle tante storie dimenticate di un periodo che è quello in pratica degli anni 90, in cui ci siamo trovati comunque a combattere comunque in pratica contro un nemico. Il problema grosso che l'esempio forse della Giuseppina Gersi, in parte dimenticato, come uno dei tanti episodi, mi ricordo quando sono andata in Grecia, il famoso racconto, cos'è il violino del capitano Corelli, e tu vedi episodi dimenticati a volte della guerra, ci sono stati. La guerra comunque va accettata, le situazioni che ci piacciono o non ci piacciono devono essere esaminate tutte, a tutto tondo. Giuseppina Gersi era una ragazzina, in pratica presa, una tredicenne, quindi immaginate che colpe poteva avere una ragazzina tredicenne, e su cui si è scatenata la violenza, che è una violenza dell'uomo, indipendentemente dalla situazione bellica. E forse questo è il senso, in pratica, dopo tanti, tanti anni, il senso forse è recuperare certe situazioni che divengano non di per sé di questa ragazzina, ma l'emblema delle vittime dimenticate in pratica di ogni guerra. Ci sono sempre i bambini che vengono dimenticati, ripeto, 13 anni, quanti ne avete voi? pensate 3 anni fa, così erano, e pensate ai 13 anni di allora, non che non sono i 13 anni di adesso, ero proprio una bimba, una piccola vedetta lombarda in un certo senso, comunque sia. Il problema, voi mi dite, un taglio, il c'è, non c'era su internet, assolutamente. Credo che ogni così impostazione, l'importante è il testo, e comunque sul testo uno può comunque argomentare, magari a un certo punto segnalando anche nell'argomentare quelli che possono essere stati, se volete, riconosciuto degli errori della commissione che l'ha proposto. Comunque io avrei partecipato, fossi stato in voi, comunque, perché come sempre, secondo me bisogna sempre comunque partecipare, mai togliersi contestando, magari invece no, scrivendo il motivo per cui, che cosa nel tema, che cosa si riconosce, quali sono in pratica gli errori che secondo voi la commissione ha fatto.
La contestazione del comitato studentesco, sia del nostro liceo del Grassi che del Caverera, è stata però rivolta a un presunto tentativo di svilire, di attaccare la resistenza, che è uno dei fondamenti della Costituzione e quindi dello Stato italiano. La denuncia fatta dagli stessi studenti che poi la consulta rappresenta non rischia di venire strumentalizzata dalle parti politiche, che comunque sia sono in campagna elettorale e hanno pretesti per punzecchiare l'una l'altra?
Se non erro, il testo è della, almeno il concorso è del dicembre di quest'anno.
Del dicembre di quest'anno, sì.
La lettera è dell'aprile e sui giornali è uscita, 7 aprile se non erro, e sui giornali è uscita ieri, l'altro ieri, in piena bagarre elettorale. Non so la strumentalizzazione da che parte sia, e non vorrei neanche entrarci, perché ripeto, devi conoscere approfonditamente l'argomento per... a volte solleviamo certi argomenti, può essere questo il caso, può non essere, in pratica che potremmo comunque evitare. Cerchiamo di, davanti alla parola resistenza, di non farne comunque una bandiera che copra tutto, o dietro cui tutto è permesso e tutto è consentito. Se questo intendevi dire, nel senso rischio di strumentalizzazione, ecco, perché sono certe parole che noi riteniamo che in pratica, davanti a cui tutti ci dobbiamo bloccare, tutti dobbiamo fare una marcia indietro, senza renderci conto che in questo modo sì che effettivamente sviliamo, nascondendoci dietro la parola resistenza e facendo una finta battaglia, sì che svegliamo la resistenza. Questo è il rischio, forse, ripeto. Ne parlo per quello che voi mi state in pratica riportando. So che verrà fatta una discussione all'interno del nostro liceo, sarei curiosa poi di conoscere la risposta da parte della consulta alla lettera che voi avete mandato, visto che a quanto pare tutti insieme hanno scelto questo tema. Quindi credo che nel momento in cui è stato scelto ci fosse la buona fede. La consulta non credo che sia di una sola parte politica, e quindi coloro che erano seduti, che hanno scelto questo, salvo poi magari la cosa peggiore sarebbe ritirarsi poi indietro, ecco, a un certo punto abbiano scelto nel modo, credo, più chiaro, più positivo possibile. Se poi forse come sempre, solamente chi lavora comunque sbaglia, ragazzi, imparatelo nella vita. Chi non fa niente, chi non sceglie, chi non decide, chi non scrive bandi, non sbaglierà mai, questo siamo sicuri. E qualunque cosa, per quanto tu la faccia anche in buona fede, può essere sempre attaccabile in questo senso. La nostra scommessa, ritorno un attimino a voi che siete giovani, la nostra scommessa da vincere non è in Savona, non è neanche in Italia, la nostra scommessa credo sia in Europa, perché per noi è un momento importante. Allora a questo punto combattiamo tutti insieme, non frazioniamoci in piccole battaglie di pollaio, ecco, questo è il rischio grosso che potrebbe, ripeto, potrebbe succedere. Sono curiosa di vedere cosa rispondono coloro che hanno scelto il bando, perché ripeto, credo che almeno al momento l'avessero fatto in assoluta buona fede.
Grazie mille.
Arrivederci.